Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Anche se il futuro riplasmerà o modificherà questo o quel risultato delle sue ricerche, mai più potranno essere messi a tacere gli interrogativi che Sigmund Freud ha posto all'umanità.
Bentrovati all'ascolto. Quella che abbiamo appena sentito era una frase di Thomas Mann tratta dall'allocuzione che tenne a Vienna l'8 maggio 1936 in occasione degli 80 anni di Freud. La psicoanalisi dunque come scienza che pone degli interrogativi, che fa dubitare delle certezze, che chiede una messa in gioco. Questi interrogativi, come prevedeva Mann, non possono più essere ignorati. Sono passati altri 80 anni da allora e la psicoanalisi dopo Freud ha continuato la sua strada, o forse meglio le sue strade, perché tante e diverse sono le scuole di pensiero che si sono formate. Considerando più l'umanità nel suo essere intrinseco, oppure le sue trasformazioni sociali, la salute, tra virgolette, o la follia, l'adulto o il bambino, con un atteggiamento di fiducia nelle capacità autorisanatrici dell'inconscio, o invece con più drammatico pessimismo sull'ineluttabile malattia dell'animale umano che deve pagare lo scotto alla civiltà. Tentare, insomma, una storia della psicoanalisi è impresa ardua, ma è stata svolta con un lavoro tuttora imprescindibile da Silvia Vegetti Finzi con il suo Storia della psicoanalisi, uscito nel 1986. Ora il volume esce in nuova edizione da Mondadori Libri e cogliamo con grande interesse l'occasione per incontrare l'autrice. Silvia Vegetti Finzi, nome notissimo ai nostri ascoltatori in quanto è tra i maggiori psicologi italiani e in quanto ci ha offerto il piacere di ascoltarla ai nostri microfoni o leggerla su varie testate. Ricordo la sua collaborazione con il Corriere della Sera e la rubrica La Stanza del Dialogo sul settimanale Azione. Silvia Vegetti Finzi è già docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia, è impegnata nella vita civile e intellettuale, ha scritto numerosi saggi, molti dei quali tradotti in varie lingue. I suoi interessi si rivolgono in particolare alla storia e alla teoria della psicoanalisi, all'identità femminile, alla maternità, all'età evolutiva, ai rapporti familiari. Il suo libro più recente è L'ospite più atteso, vivere e rivivere le emozioni della maternità, edito da Einaudi. Noi oggi però ci occupiamo con lei, come preannunciato, della ristampa negli Oscar Saggi Mondadori del suo ponderoso volume Storia della psicoanalisi. Buongiorno Silvia Vegetti Finzi.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, la psicoanalisi si costituisce, lei scrive nell'avvertenza al suo volume, attraverso la pratica dell'interpretazione, che si vuole personale, provvisoria, sottratta alla generalizzazione. È dunque possibile dare una definizione della psicoanalisi come disciplina scientifica? Cosa intendiamo quando diciamo psicoanalisi?
Certo, innanzitutto mi soffermo un momento sul tema dell'interpretazione, che, come lei ha sottolineato, è giustamente al cuore della psicoanalisi, e lei ha parlato di pratica dell'interpretazione e vorrei far notare come il termine pratica venga prima di teoria. La psicoanalisi è prima di tutto appunto un'esperienza, una pratica di parola. E poi solo successivamente diventa una teoria sistematizzata. L'interpretazione ha una lunga storia, sappiamo che esiste da secoli l'interpretazione del testo biblico da parte della cultura ebraica e poi di quella cristiana. Comunque l'interpretazione religiosa cerca una parola definitiva, una verità sistematizzata e assoluta, mentre la psicoanalisi è connessa all'esperienza personale, offre la stessa possibilità di ricerca dell'implicito, di ciò che è sotteso alla parola esplicitata, alla vita personale, e con questo opera una grandissima conquista di sapere, perché gran parte della nostra vita, almeno un terzo, si svolge dormendo, nei sogni, e non possiamo trascurare questa esperienza che la mente ci invia. Vorrei concludere questa prima osservazione con una parola di Thomas Mann, il quale, in occasione del premio Goethe attribuito a Freud proprio per le sue capacità letterarie, dice: «Noi tutti non potremmo neppure immaginare il nostro mondo spirituale senza la coraggiosa opera che Freud ha svolto nell'arco della sua esistenza». Infatti è un'opera che dura tutta la vita, è un'opera aperta, perché Freud non ha paura di cambiare, di anche di contraddirsi, di aprire. È analitica, nel senso che non si chiude in una sintesi, ma continua a scomporre gli elementi, ad analizzarli, questo scientificamente, uno per uno. In questo senso è scientifica e al tempo stesso letteraria, umanistica e scientifica, però scientifica in un senso molto particolare.
Non a caso proprio Thomas Mann, un letterato, ha parlato di Freud, gli ha fatto anche questa laudatio celebre, certo, per i suoi 80 anni, da cui peraltro siamo partiti con la nostra trasmissione. Ma la psicoanalisi può essere trasmessa, insegnata, se non è quindi una disciplina codificata rigidamente?
Cioè, può essere insegnata proprio appunto centrando soprattutto sulla ricerca introspettiva di sé, sulle interrogazioni di sé. Mentre lo scienziato guarda i suoi oggetti considerandosi fuori, per esempio il chimico che esamina gli elementi naturali al microscopio non si considera dentro all'osservazione. Lo psicanalista invece è dentro e fuori il campo osservativo, mentre osserva il paziente, osserva la sua relazione con lui e la tiene sempre sotto controllo, non esce mai dal campo osservativo. In questo senso la psicanalisi è particolarmente scientifica e può essere insegnata proprio partendo da una messa in crisi di se stessi, da un'interrogazione di sé, che in fondo riprende le basi della nostra filosofia. Ricordiamo che l'imperativo socratico è conosci te stesso, e Freud riprende questo interrogativo dandogli però una regolamentazione, per quanto possibile, mai chiusa, di tipo scientifico, di tipo, si parla proprio di tecnica della psicoanalisi.
Ho trovato molto interessante, tornando proprio sull'interpretazione e su questo lavoro a due della psicoanalisi, che lei scriva che l'interpretazione psicoanalitica non è una maieutica in cui c'è una verità, certo, già presente da tirare fuori, un contenuto che, certo, basta di svelare. No, lei scrive è una costruzione di senso che, certo, prende corpo proprio nel, certo, lavoro.
Molto importante la narrazione. Al paziente che giunge in analisi con un sintomo, lo psicanalista non si centra, non si concentra sul sintomo e sulla sparizione del sintomo, perché lo considera un messaggio che va interpretato, che va considerato all'interno della storia del paziente. Perciò alla domanda «mi guarisca, medico, questo sintomo?», lui risponde, la domanda che mi si pone è «chi sono io?». E la risposta è: tu sei la tua storia. E a quel punto comincia l'anamnesi, partendo dall'infanzia, sempre attraverso la libera associazione, e in modo da ripercorrere tutta la vita, riraccontandola, rinarrandola, in modo che acquisti un senso e che acquisti un valore per la persona, che si consideri valorizzata da quella che è la sua storia, che magari prima gli sembrava troppo povera, misera e umiliante, diventa invece, come ogni vita umana, acquista una dimensione di unicità e di splendore.
Quindi le storie danno senso a quello che è un apparente caos della vita.
Perfetto, cioè dal caos si passa al cosmo, cioè l'organizzazione di senso, anche cercando di capire quello che avrebbe potuto essere e non è stato.
La psicoanalisi è una terapia di parola, quindi il ruolo del linguaggio è fondamentale.
C'è. Vorrei sottolineare che sono state appunto le isteriche a dire a Freud: prima cosa parliamo, non mi guardi, non mi tocchi, ma diamo alla nostra relazione la dimensione della parola, che è molto importante, nel senso che attraverso la parola intanto si riordinano i pensieri, entrano nella griglia della sintassi, della grammatica, e acquistano un loro ordinamento. E poi, come dice la grande scrittrice tedesca Christa Wolf, io comprendo solo ciò che condivido.
Tra l'altro, appunto, lei ci sta ricordando che la psicoanalisi nasce come terapia dell'isteria.
Sì, nasce come terapia dell'isteria a metà dell'Ottocento e quindi i protagonisti sono le donne. In realtà è una richiesta femminile quella che dà l'inizio alla psicoanalisi, è il disagio femminile di fronte alla galoppante civilizzazione di metà dell'Ottocento, quando l'Europa si industrializza, quando c'è un'urbanizzazione molto forte, le donne lasciano le campagne, vengono a perdere le consuete tradizioni, consuetudini, costumi e si confrontano con la novità, con il tempo, tra l'altro rapidissimo, della modernità, e quindi portano questo problema che riguarda tutti, ma che, di cui sono state testimoni privilegiate proprio per la loro sensibilità, le donne.
Eppure la prospettiva di Freud sulla donna può lasciare sconcertati, almeno a una lettura ingenua, certo, quale può essere la mia, appare fortemente maschilista. La donna è vista come, diciamo, inferiore, deprivata rispetto alla norma, certo, che è maschile, no?
Sicuramente questo è vero e lì sono state fatte tantissime critiche, soprattutto dal punto di vista del femminista, proprio perché è stata vista una donna molto tradizionale, anche se devo dire onestamente che Freud alla fine, proprio nell'ultima sua opera, il compendio, dice in fondo qualche cosa è rimasto incompiuto nella psicoanalisi è da comprendere la differenza dei sessi, e poi con molta umiltà chiama le psicanaliste donne ad occuparsi loro di questo problema. È vero che lui era caduto nel naturalismo quando dice l'anatomia è un destino, considerando che proprio il corpo femminile contenitivo, che contiene la vita, che nutre e che riceve il seme, fosse qualche cosa di passivo, fosse un terreno, un terreno del naturale che riceve in realtà la vita dal maschile. Questo è Aristotele, poi, quindi Freud è nella tradizione biologica greca, e però devo dire che poi ci sono delle osservazioni, nonostante questo impianto molto criticabile, di grande valore, come quando sottolinea, e adesso è evidente che avesse ragione, come centrale il rapporto madre-figlia rispetto a quello che lui stesso aveva indicato come iniziale, il rapporto madre-figlio, e invece dice che è più importante, più segreto, più profondo, misterioso, conflittuale, ma anche ricco di fermenti, il rapporto madre-figlia. E adesso abbiamo capito che aveva ragione.
Questo è proprio anche al centro dei suoi studi, Silvia Vegetti Finzi. Lei citava qualche psicoanalista donna che ha lavorato con Freud. Possiamo fare qualche nome?
Ma innanzitutto direi due pioniere. Una è Helen Deutsch, che invece segue l'aspetto naturalistico di Freud, e devo dire che questo ci aiuta a dare importanza al corpo, che sicuramente ce l'ha. Il fatto che la donna abbia un corpo, diciamo, come direbbero gli antichi, vuoto, contenitivo, fatto come loro lo confrontavano, un forno, una giara, atto a contenere la vita, a mantenerla, ad alimentarla, sicuramente vuol dire un atteggiamento verso il mondo. E poi va bene anche la critica di Karen Horney, la quale dice: guardate che molto dipende dal patriarcato in cui viviamo, dal fatto che gli uomini detengono il potere e decidono sull'aspetto sottomissivo della donna, sulla sua sottomissione, sulla sua obbedienza. Io direi che dal confronto tra queste due psicanaliste nasce sicuramente un discorso molto importante. Dobbiamo citare, non possiamo non dire, anche Lucy Rigaray tra le ultime, che ci hanno dato un contributo fondamentale. Ma poi a questo punto sono tante veramente le donne che hanno pensato partendo da sé, dalla loro specificità, cercando di sottrarsi agli stereotipi del passato.
Dicevamo che la psicoanalisi nasce come cura dell'isteria e quindi passa in un certo senso dalla dimensione individuale, la cura dell'isterica, a quella sociale, perché poi si arriva al disagio della civiltà, no? E quindi magari l'isteria può essere curabile, ma il disagio della civiltà no, e quindi si arriva a un pessimismo,
certo,
di Freud.
Ma Freud è sempre stato piuttosto pessimista, come vedremo, contrariamente a Jung, che è più positivo, più aperto alla conquista positiva della civiltà. Freud è ebreo, Freud avrà nella sua vita le persecuzioni, l'esilio, dovrà fuggire a Londra, quindi anche una vita molto più travagliata di quanto non sia stata quella di Jung, e questo sicuramente significa qualche cosa. Quindi si va dalla psicoanalisi personale centrata sul paziente, poi quello che si chiama la psicoanalisi in estensione. Freud non vuole che sia una galera terapeutica, che si chiuda nello studio del terapeuta, vuole che lo sguardo psicoanalitico esca, coinvolga tutti gli aspetti della vita, la religione, l'arte, la letteratura, la civiltà. Quindi Disagio della civiltà è un'opera che pone, diciamo, sul lettino della psicoanalista tutto il nostro mondo, il mondo occidentale, con delle osservazioni che ancora possono sembrare veri, ancora sembrano, direi, validissime, perché ancora ci interroga. Vorrei dire che la psicoanalisi cerca, e non è una psicoanalisi della risposta. Freud non dà delle risposte definitive, sottopone piuttosto delle domande, e questo è molto interessante, perché è un sapere sempre aperto, un sapere che ci obbliga a mettere in crisi quello che pensiamo. Ci piacerebbe pensare che fossero conquiste definitive, non è così. Siamo invitati sempre a riflettere in modo critico, non soltanto sul mondo in cui viviamo, ma innanzitutto su noi stessi, sul nostro sguardo.
Lei citava Jung, quindi mi viene ovviamente da chiederle sul ruolo della Svizzera, che non è solo di Jung, ma proprio nel formarsi della psicoanalisi come disciplina condivisa, no? L'ospedale psichiatrico che allora era Burg Hölzli di Zurigo ha avuto un ruolo importantissimo.
Io direi che per anni si è visto contrapposto Freud e Jung, non è più così. Adesso i giovani psicanalisti, le tendenze teoriche sono giustamente di integrarli, perché sono due punti di vista, non vanno sicuramente sovrapposti, ma però ci aiutano a pensare. Io credo che sempre i confronti, il dialogo ci aiuti a pensare. Jung ha un'altra concezione, innanzitutto sull'inconscio. Mentre l'inconscio per Freud è un inconscio sessuale, e tutta l'energia libidica, quindi si tratta poi di elaborarla per sottoporla, per indirizzarla verso mete superiori, ma inizialmente è pulsionale, è istintuale. Soltanto un lavoro di sublimazione ci porterà poi alle vette sublimi che abbiamo raggiunto nella nostra civiltà in termini di arte, di organizzazione sociale, di bellezza e giustizia del nostro mondo, ma non è immediato. Per Jung invece l'inconscio è anche razionale, è soprattutto un inconscio che può essere sessuale, ma parte sessuale, ma è razionale. È già, un uomo è già un ente di ragione, un essere di ragione, non ha bisogno di tutta questa elaborazione, quindi in questo senso è più positivo. D'altra parte il rapporto di Jung è sostanziale, è quando ci invita appunto nei termini dell'inconscio collettivo, degli archetipi, quanto sia importante il processo di individualizzazione e diventare se stessi. Come poi dirà Lacan, proprio dando altre parole, ma gli stessi concetti di Jung, noi nasciamo parlati, cioè sono i nostri genitori che dicono: ma mi sembra allegro, mi sembra triste, mi sembra, assomiglia allo zio medico, assomiglia alla nonna brontolona. Quindi altri parlano di noi, e diventare noi stessi, gli individui che siamo, è un processo invece di distaccamento sia dagli archetipi, quindi da queste grosse condizionamenti che sono per esempio le figure del maschile, del femminile, della madre, figure plurisecolari, sia anche dai piccoli condizionamenti che ci derivano dalle relazioni familiari. L'importante, lo sanno molto bene gli adolescenti, è riuscire, avere il coraggio di rompere con le determinazioni altrui per diventare, per quanto possibile, se stessi.
E Jung ha anche più fiducia nel potere autocurativo, rigenerativo dell'inconscio.
Sì, sicuramente l'inconscio ha delle forze positive, l'inconscio ha la capacità di prendersi cura di se stesso, ma io direi che ha ragione Jung, perché il sogno è già una forma di autoterapia. Il sogno, se sappiamo interpretarlo, ci offre dei messaggi che non hanno a che fare soltanto appunto con il passato, con la nostra storia, con la rievocazione della nostra infanzia, ma come sempre il passato contiene dei germi, delle prospettive verso il domani, e quindi la psicoanalisi junghiana è capace di leggere il sogno come un testo letterario, utilizza anche molto di più di quanto non facciano i freudiani la letteratura, la storia della religione, il folklore, le tradizioni, i miti sono molto più vivi, e in questo modo appunto cercare di renderci conto che viviamo in un mondo molto complesso in cui possiamo trovare il nostro percorso, è una foresta in cui esiste il nostro sentiero e noi possiamo percorrerlo per realizzare non sicuramente tutti i nostri obiettivi, ma per sapere dove stiamo andando e perché stiamo procedendo in quel senso.
E la psicoanalisi come disciplina dove sta andando oggi, Silvia Vegetti Finzi? Cosa vorrebbe che il lettore contemporaneo tenesse di più dal suo libro? Che cosa prendesse dal suo libro?
Ma questa è una domanda molto difficile e dolorosa per me, perché la psicoanalisi sta perdendo terreno in tutto il mondo occidentale nei confronti della psicologia cognitiva, del cognitivismo, del comportamentismo, come se non riuscissimo ad ammettere umilmente che non tutto è consapevolezza e coscienza, che c'è una parte di noi che ci condiziona, che ci determina e che noi immediatamente non controlliamo, soltanto attraverso le sue espressioni possiamo interrogarla, che sono il sogno, appunto, la fantasia ad occhi aperti, il gioco, le favole, ma non siamo trasparenti a noi stessi. Invece questa che già Freud aveva detto essere un'umiliazione narcisistica, perché l'uomo è un narcisista che preferisce essere padrone in casa propria. E la frase di Freud, noi non siamo padroni in casa nostra, capisco che possa risultare molto umiliante. Però guardi che è un'impresa grandissima quella della psicoanalisi, di tipo illuminista e romantico. Illuminista perché in fondo amplia i confini della conoscenza, ci porta ad ampliare lo spazio della ragione, e romantico per il suo oggetto, perché affronta il sogno, la fantasia, le passioni, quindi la parte oscura di noi stessi. Io direi che dall'incoesione tra illuminismo e romanticismo potrebbe uscire uno dei più grandi esiti della nostra civiltà.
Era Silvia Vegetti Finzi. Con lei abbiamo parlato del suo Storia della psicoanalisi, autori, opere, teorie. Il volume è appena uscito in nuova edizione per Oscar Saggi Mondadori. Tra l'altro ha un grande spazio dedicato all'aggiornamento della bibliografia, dove potete trovare tante indicazioni, appunto, per ulteriori approfondimenti sulle varie correnti psicoanalitiche. Bene, io ringrazio Silvia Vegetti Finzi per essere stata con noi in questa puntata, ringrazio tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.